Prego, fratello Frank. Anch'io vorrei dare il benvenuto a voi tutti nel prezioso nome del Signore. Ci auguriamo le benedizioni di Dio con tutto il mio cuore. Spero che noi tutti abbiamo messo questo fine settimana già davanti al Signore, credendo che Egli benedirà in modo speciale. E naturalmente l'ultimo fine settimana di quest'anno. Il tempo va e viene. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese è passato velocemente. Anche il tempo della grazia giunge alla fine. Noi lo vediamo da tutto ciò che accade. Siamo semplicemente riconoscenti che possiamo avere la parola di Dio come una lampada al nostro piede. Se guardiamo nel mondo, ci si potrebbe spaventare. Tutto giunge realmente alla fine. Non c'è più speranza, soltanto in Dio. Ci sono alcune cose da annunciare. In primo luogo, vorrei dare i saluti a voi tutti, da tutta l'Africa e dall'Europa, dai fratelli della Finlandia, Danimarca, il fratello Wallström vi saluta sempre, il fratello Graf manda i saluti, i fratelli da Nairobi, da Johannesburg, da Città del Capo, loro tutti vi salutano. Da Libreville, da Kinshasa, da ogni parte i fratelli mandano i saluti. Loro sono uniti con noi nel Signore. Siamo felici delle possibilità che abbiamo di trasmettere la parola in tutto il mondo, di essere collegati stasera su internet. Salutiamo in tutto il mondo, specialmente i miei amici in Cile. Voi tutti lo avete sentito come Dio ha benedetto ed aiutato là. Al giorno d'oggi è un miracolo se dopo due riunioni 125 persone vengono battezzate biblicamente. È Dio che opera tali cose per mezzo della sua grazia. E Dio volendo, il prossimo giovedì ritornerò in Cile e poi anche in Perù per portare la parola del Signore là, per rispondere alle domande ed aiutare. È proprio così che siamo qui per servire. Siamo qui per servire. E così siamo riconoscenti che abbiamo le possibilità di portare la parola del Signore. Voglio dire onestamente e sinceramente qui, siamo felici che i nostri amici siano qui dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Polonia, amici dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio, da ogni posto sono qui per ascoltare con voi la parola. Magari anche per mostrare a tutto il mondo che ci sono ancora persone che hanno fame e che la parola di Dio viene adempiuta, che Egli stesso avrebbe mandato una carestia, non una fame di pane naturale, ma di ascoltare le parole di Dio. E questo è il nostro desiderio in questo luogo. Nient'altro se non di lasciare che Dio parli e di credere realmente come ha detto la Scrittura. Come già menzionato, è l'ultimo fine settimana di quest'anno. E Dio volendo, il primo fine settimana dell'anno a venire sarà sabato 1 gennaio e domenica 2 gennaio, se il Signore farà grazia. Poi dobbiamo darvi i saluti dai fratelli dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. In Jugoslavia le riunioni non sono state così grandi, talvolta 40, 50, 60, 70 persone, ma siamo riconoscenti per ogni anima, per tutti i fratelli e per tutte le sorelle in tutte le nazioni. In Romania è stato diverso. Là c'erano circa 1500, 1600 persone in ognuna delle grandi riunioni. Da 12 città sono venuti tramite autobus per ascoltare la parola del Signore. È così bello che anche in nazioni dove c'è povertà, che tuttavia i nostri fratelli possono usare le possibilità per poter venire. È stato un tempo meraviglioso. Siamo veramente riconoscenti a Dio per questo. Poi vorrei annunciare, ed anche questo con tutto il mio cuore, che se il Signore tarda, abbiamo in programma un viaggio in Israele da lunedì 2 maggio fino a venerdì 13 maggio. E saremmo felici se un certo numero venisse con noi, perché questa è l'unica parte in cui possiamo contribuire per la terra di Israele, che possiamo fare una visita là. Molti turisti non vogliono andare più là, ma noi in questo senso non siamo turisti, noi andiamo nella terra della Bibbia. E fino ad ora tutti, senza eccezione, tutti sono stati benedetti, coloro che sono venuti con noi in Israele. Poi ci sono delle richieste di preghiera dalla signora Wirth, che ha richiesto preghiere per suo figlio, che deve tenersi davanti al giudice affidatario. Noi pregheremo affinché Dio faccia grazia e che il giudice non sia troppo duro con lui. Egli ha fatto qualcosa di sbagliato. Ci sono qui anche altre richieste di preghiera. Fratelli e sorelle, siamo sinceri. Soltanto se noi stessi siamo toccati, allora sentiamo realmente il dolore. Ma nel corpo del Signore si deve arrivare al punto che noi ci immedesimiamo con ciascuno, che i bisogni degli altri diventino i nostri bisogni, e ciò che accade agli altri possiamo anche noi portarlo con il nostro cuore. Ancora una domanda: chi è qui oggi per la prima volta? Posso chiedervi di alzare la mano? Abbiamo qualcuno che è qui oggi per la prima volta? Non vedo alcuno, anche mettendo i miei occhiali. Benvenuto, benvenuto di cuore. Benvenuto di cuore. Dio vi benedica. L'ultimo annuncio. Abbiamo una lettera circolare qui dal titolo Edizione Speciale Decisiva. Un'edizione che ci condurrà a una decisione, che prendiamo la nostra posizione davanti a Dio e che realmente ci mettiamo dalla parte di Dio. E come abbiamo già sentito nella parola d'introduzione, che noi crediamo come ha creduto Abramo e che proseguiamo nel nostro interiore con ciò che Dio fa attualmente. Per dirlo sinceramente, noi possiamo soltanto guardare indietro e parlare di ciò che Dio ha fatto. Ma se ciò che Dio ha fatto non ci conduce a ciò che Dio fa attualmente, allora non abbiamo compreso l'operato di Dio. Nei giorni di Mosè, uno avrebbe potuto guardare indietro e guardare indietro, ma allora un nuovo tempo subentrò. Le promesse furono adempiute e il Signore continuava a condurre il suo popolo. E dunque, anche adesso dobbiamo andare con ciò e sapere che Dio prende i suoi servitori e gli prende i suoi profeti, ma rimane con il suo popolo finché realmente passiamo dal credere al vedere. Riguardo alle cose terrene, alle cose politiche, noi tutti ne abbiamo sentito parlare. L'unione delle religioni, l'unione ad alti livelli. E questo già lo proclama il Vaticano in tutto il mondo. Quasi un anno fa, che il momento è giunto in cui i governi mondiali e la comunità mondiale dovrà essere sotto un solo tetto e saranno sotto un solo tetto. Oggi non entreremo nei dettagli. Tuttavia sentiamo, vediamo come la Chiesa del Dio vivente viene sempre più sotto pressione. Noi non ci adattiamo realmente da nessuna parte, in nessuna denominazione, in nessuna religione, realmente da nessuna parte, soltanto nel regno di Dio. E come abbiamo già ascoltato nella parola d'introduzione, in Apocalisse 14, noi abbiamo tre messaggi. Il primo lo abbiamo ascoltato dal verso 6 e poi in seguito in ciò che è stato annunciato. E non solo annunciato, ma ciò che è stato dichiarato dal cielo. Questo è pure molto importante, che prestiamo attenzione ai differenti punti che vengono menzionati là. Che prestiamo attenzione e che comprendiamo tutte le cose per mezzo dello Spirito. Con la proclamazione del Vangelo eterno è direttamente collegato ad Apocalisse 14, verso 7. E diceva a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. E poi segue nel verso 8, poi seguì un altro angelo dicendo: è caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione. E poi segue il terzo. Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira. Non entreremo nei dettagli, tuttavia vediamo ciò che Dio ha collegato con la predicazione del Vangelo eterno. E noi riconosciamo in questo collegamento come è stato importante il ministero profetico per comprendere tutti i simboli che sono scritti nel libro dell'Apocalisse. Qui abbiamo, in merito al marchio, abbiamo qui tutti i simboli della bestia, dell'immagine, ogni cosa. Ed io vi dico, nessun uomo, nessun predicatore, nessun evangelista avrebbe potuto dirci il significato di tutte queste descrizioni e di questi simboli. C'era bisogno di un profeta e c'era bisogno di un ministero profetico per mostrarci in questa epoca profetica tutte le cose che adesso sono diventate così importanti, perché tutto il mondo giace nel maligno, per rivelarci tutte le cose che ora sono così importanti affinché possiamo prendere la nostra decisione prima che la porta sia chiusa e collocarci dalla parte di Dio per grazia. Questo è come Dio l'ha voluto nel suo consiglio, che non le persone presentino le loro opinioni. Questo lo hanno fatto abbastanza a lungo. Il momento è giunto in cui le opinioni degli uomini non hanno più nulla da dirci, ma soltanto la santa e rivelata parola di Dio. Noi che abbiamo riconosciuto il messaggio per grazia e noi che sappiamo che le cose che sono scritte qui sono diventate una realtà nel nostro tempo. 2000 anni sono passati e noi abbiamo il grande privilegio di vivere adesso e di ricevere adesso la rivelazione di ciò che è stato realmente nascosto lungo tutto il tempo. E piazzare realmente in modo biblico le cose che accadono adesso. Voi tutti lo sapete che io ho scritto il libro L'Apocalisse, un libro con 7 suggelli. Non dobbiamo entrare in profondità nel testo qui. Voglio soltanto evidenziare ancora una volta, se Dio promette un ministero profetico, in primo luogo, allora era necessario. Perché era necessario? Perché la parola viene al profeta. E la parola è venuta al profeta. Ed io l'ho detto molte volte in questo luogo. Noi, ed anche io, non avremmo conosciuto tutte queste cose. Ma Dio ha visitato con misericordia il suo popolo e ci ha portati realmente nel luogo santissimo. Quanto spesso la colonna di fuoco e la colonna di nuvola è scesa ed il Signore stesso ha parlato come nei giorni di Mosè e ci ha dato istruzioni per grazia. Fratelli e sorelle, questa dovrebbe essere la prova per noi che non siamo stati soltanto chiamati, ma siamo stati eletti. Perché ecco il punto. Tutti cadranno nell'errore, tutti, tranne coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. E questa è la grande differenza. Noi siamo predestinati ad essere figli e figlie di Dio, per essere con Dio per tutta l'eternità. E noi vediamo la grande differenza fra la Chiesa, fra le chiese di questo mondo e la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primogeniti, la Chiesa che realmente è nata dalla parola seme per mezzo dello Spirito, per essere tramite questo partecipi della natura divina, avendo ricevuto vita eterna già adesso. Fratelli e sorelle, il paragone che possiamo fare lo troviamo nell'Antico Testamento. Ho portato con me una Bibbia che ho iniziato a leggere in Ezechiele capitolo 20. Vorrei leggere alcuni versi prima che continuiamo la meditazione della parola. Qui abbiamo il popolo di Israele davanti ai nostri occhi. E dobbiamo pensare sempre qui a noi e alla Chiesa del Nuovo Testamento. Qui abbiamo il paragone in Ezechiele, capitolo 20, dal verso 5. E di loro, così dice il Signore l'Eterno. Il giorno in cui scelsi Israele e alzai la mano in giuramento ai discendenti della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto. Qui abbiamo letto la prima volta, il Signore ha alzato la sua mano e ha fatto un giuramento. Subito dopo dice: alzai la mano in giuramento a loro dicendo: io sono l'Eterno, il vostro Dio. In quel giorno, ascoltate attentamente, in quel giorno alzai la mano, dunque la terza volta, giurando loro di farli uscire dal paese d'Egitto e di condurli in un paese che avevo esplorato per loro, dove scorre latte e miele, la gloria di tutti i paesi. Questa è stata la decisione di Dio. Nel verso 8, ma essi si ribellarono contro di me e non vollero ascoltarmi. Nessuno d'essi gettò via le abominazioni che erano davanti ai suoi occhi e non abbandonò gli idoli d'Egitto. Leggiamo il verso 12. Inoltre diedi loro i miei sabati affinché fossero un segno. Chi legge in Esodo 31 può trovare che questo era un segno tra Dio ed Israele. Inoltre diedi loro i miei sabati affinché fossero un segno fra me e loro, perché conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico. E poi il verso 13: ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. Verso 15: alzai perfino la mano nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, dove scorre latte e miele, la gloria di tutti i paesi. Prima, tre volte, Dio aveva fatto un giuramento, ha giurato per se stesso di dare loro la terra. Poi venne il meraviglioso Esodo. La colonna di fuoco era là. Dio si manifestava in modo soprannaturale nel tempo dell'Esodo. E poi venne il tempo della prova. E nel tempo della prova arrivarono le difficoltà ed essi non superarono la prova. Fratelli e sorelle, noi non guardiamo dall'alto in basso sul popolo di Israele. Noi impariamo semplicemente una lezione, che le più grandi promesse che Dio dà, che Egli ha pure confermato con un giuramento, per crederle e ubbidendo ad esse saranno adempiute. Abramo credette Dio. Abramo credette Dio. E noi non siamo figli e figlie di Mosè, ma siamo figli e figlie d'Abramo. Con Mosè c'era la legge, con Abramo la fede e la promessa. E noi vediamo, leggiamolo velocemente, verso 23, in Ezechiele capitolo 20. Alzai però la mano nel deserto, giurando loro che li avrei dispersi fra le nazioni e li avrei disseminati per tutti i paesi. in un solo capitolo il Signore Dio giurò per se stesso tre volte di portarli in una terra meravigliosa, in una terra che la corona di tutta la creazione. E poi, nel tempo della prova nel deserto, il Signore Dio disse: io giuro che essi non entreranno. E questo non era sufficiente. Poi viene un terzo giuramento, che egli li avrebbe dispersi in mezzo ai gentili. Fratelli e sorelle, qui abbiamo una lezione molto grande davanti a noi. Leggo ancora due versi. Uno, questo è il verso 27. Considerate ciò che è scritto qui. Ezechiele, capitolo 20, verso 27. Perciò, figlio d'uomo, parla alla casa di Israele e di loro. Così dice il Signore l'Eterno. I vostri padri mi hanno oltraggiato anche in questo, comportandosi infedelmente con me. L'essere infedeli a Dio significava bestemmiare Dio, disprezzare Dio, perché Dio aveva parlato, Dio aveva fatto un patto, Dio era pronto e disposto ad adempiere la sua parola, Dio era pronto ad adempiere ciò che aveva detto, ed ecco che essi lo bestemmiarono, diventando infedeli, spezzando il patto e così via. Poi sta scritto nel verso 35: e vi condurrò nel deserto dei popoli e là eseguirò il mio giudizio su di voi faccia a faccia. Io non so come ci sentiamo adesso mentre leggiamo ed ascoltiamo simili parole. Dio è un Dio misericordioso, ma non ognuno può fare ciò che vuole. Dio ha un ordine, con Israele. Egli ha dato loro la sua parola, la legge e le istruzioni. Egli voleva essere il Dio di Israele e lo è fino a questo giorno. Ma a cosa serve quando il popolo di Israele oggi ha 613 doveri e non doveri? A cosa serve quando fino a questo giorno essi camminano nell'errore? E il velo di Mosè, il più grande profeta, è ancora sopra di loro. Perché sta scritto: il Signore venne ai suoi e i suoi non lo hanno ricevuto. Noi abbiamo esaminato qui in Matteo 21, è stato adempiuto Zaccaria capitolo 9 verso 9. Figlia di Sion, ecco il tuo re viene cavalcando una puledra d'asina. E tutti giubilavano, osanna, cantavano. E il Signore dovette dire, specialmente nelle scritture parallele, in Luca 19, che essi mancarono il giorno della visitazione di Dio. A cosa servono oggi tutte le riunioni carismatiche? A cosa serve tutto questo affare religioso quando Dio non raggiunge il suo scopo in noi? E fratelli e sorelle, noi non pensiamo di essere migliori di altre persone. Giusto il contrario. Chi è sincero con se stesso penserà sempre in modo migliore degli altri che di se stesso. Io non so come voi la pensiate, ma io la vedo così. Tuttavia, non si tratta di ciò che pensiamo di noi o di altri, ma se siamo pronti a fare la volontà di Dio, se siamo pronti a camminare nelle vie di Dio per ricevere correzione. Quando, per esempio, predichiamo il Vangelo, come già detto qui recentemente, a cosa serve alle persone quando si riferiscono soltanto ad un passo della Scrittura, diciamo Matteo 28, verso 19, senza comprendere tramite rivelazione di cosa si tratta? Giusto ieri ho dovuto rispondere ad un amico, non lo conosco personalmente, ma egli ha calcolato che il ritorno di Gesù Cristo avverrà nel 2132. E dunque egli si lamentava nella sua lettera indirizzata a me. Naturalmente gli ho risposto, ma egli si lamentava che io non ubbidisco al comando del Signore quando battezziamo nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore. Ed egli ha detto che questo è un insegnamento sbagliato. Gli ho risposto educatamente, ma con alcuni passi della Scrittura, credetemi, ogni cosa è grazia, basata sulla rivelazione. Nessuno lo conosce da sé, a meno che gli venga dato da Dio. Quando poi leggiamo in Apocalisse, noi l'abbiamo già letto, e quando poi passiamo dall'Apocalisse all'Epistola agli Ebrei, capitolo 6, Ebrei, capitolo 6, qui il Signore ancora una volta giura per se stesso, per mostrarci le sue promesse. Ebrei, capitolo 6, verso 13. Anche questo verso l'abbiamo letto molte volte in questo luogo. Fratelli e sorelle, ciò di cui si tratta adesso è che non collochiamo soltanto la situazione mondiale correttamente. Anche le cose politiche unite con la religione, tutto il mondo religioso con il governo del mondo si unisce. Si tratta principalmente della nostra preparazione, non soltanto in merito alla chiamata fuori, ma in merito alla nostra preparazione. E quando noi evidenziamo del continuo la parte dottrinale, vale a dire che anche la più piccola deviazione dalla parola di Dio è dal diavolo, è proprio così. La parola di Dio non tollera che qualcosa sia aggiunta né tolta, ma deve essere lasciata nell'originale, così come è scritta. Se poi leggiamo in Galati capitolo 5, versi 9 e 10, che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, allora sappiamo ciò che significa. Tutte le tradizioni non possono subentrare. Noi dobbiamo diventare interamente una nuova pasta tramite gli azimi di sincerità e verità, tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Poi abbiamo la descrizione, specialmente nell'Epistola di Pietro, e da essa vorrei leggere alcuni versi. Dall'Epistola di Pietro, qui abbiamo la descrizione del ritorno di Gesù Cristo, iniziando con 2 Pietro, capitolo 1, verso 16. molto conosciuto a noi tutti. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate. Ciò è diventato realtà con noi per grazia. E nessuno può venire e dirci qualcos'altro. Per esempio, che il Signore è già venuto. Ora, direttamente in 2 Pietro, capitolo 2, là dobbiamo prestare attenzione. Qui è scritto 2 Pietro, capitolo 2, verso 1. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati. Si attireranno addosso una rovina immediata, rinnegando il Signore che li ha riscattati. Dunque, non si tratta di coloro che stanno all'esterno, ma di coloro che appartengono alla Chiesa, persone che il Signore ha riscattate. E come Israele ha dovuto attraversare delle prove, così anche noi dobbiamo essere provati. Dobbiamo osservare la pura e sana dottrina. L'ho detto domenica scorsa a Zurigo. I falsi profeti possono essere ovunque, ovunque, su tutta la terra. Ma i falsi insegnanti sono sempre in mezzo a noi. Diciamolo apertamente. Come è vero che Dio ha mandato un profeta e come è vero che Egli ci ha rivelato la sua parola, così è vero che ci sono insegnanti che introducono insegnamenti riferendosi al messaggio e al messaggero e portando su di loro una immediata rovina, perché vanno oltre la testimonianza della Sacra Scrittura, presentando le proprie interpretazioni alle persone. Poi abbiamo l'avvertimento in 2 Pietro, capitolo 2, nel verso 15. 2 Pietro, capitolo 2, verso 15. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti. Permettetemi di dire qui. Chi lascia questa via retta si smarrisce. Non può essere altrimenti. E per dirlo molto chiaramente qui, chi legge 2 Tessalonicesi capitolo 2 attentamente, giunge al verso perché non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Perciò Dio manda loro efficacia d'errore. Perché chi non crede Dio lo fa bugiardo. Si deve prendere la parola di Dio seriamente. Non può essere altrimenti. Non si può dire questo fratello ha ragione o questo fratello ha ragione. Dio ha ragione e la sua parola ha ragione. Per noi, in questo fine settimana, è importante questo. Cosa deve accadere con noi? Cosa appartiene alla restaurazione? Che tutte le cose vengano riportate nella loro condizione originale, non soltanto secondo la predicazione, ma anche nella realtà, che diventi realtà, che tutto diventi come era al principio. Cosa deve accadere? Che la Chiesa, anche se solo per un breve periodo di tempo, cosa deve accadere? Che la Chiesa è a disposizione del Signore quale corpo formato da molte membra. Tuttavia, un corpo che è vivente, che è funzionante, un corpo che è sottomesso al capo, collegato al capo, un corpo le cui membra sono unite le une con le altre, un membro con l'altro membro, che realmente tutte le cose che disturbano questa unità divina e armonia, che possono essere tolte da noi e che possiamo diventare di un solo cuore e di una sola anima. Prendiamo alcuni passi della Scrittura. Voi tutti conoscete la Sacra Scrittura. Noi siamo nati di nuovo a una vivente speranza tramite la parola eterna di Dio, che abbiamo ricevuto come seme. E lo Spirito di Dio manifesta la nuova vita che è nel seme. Noi siamo nati di nuovo a una vivente speranza, ma la nuova nascita non è ancora il riempimento con lo Spirito Santo. Non è ancora che le membra sono unite insieme, che diventano un solo corpo, come è scritto molto chiaramente in Ezechiele 37, che le diverse membra si uniscono insieme e che la vita viene nel corpo. La Chiesa deve essere realmente riportata nella condizione della Chiesa primitiva. Ma ecco il punto. Se noi siamo soddisfatti di ciò che ha avuto luogo fino ad ora, allora Dio non può fare di più. Dio deve mettere un desiderio in noi affinché lo invochiamo. Lo invochiamo finché egli risponda e finché accada. Alla Chiesa è stata promessa la potenza, e la potenza non è in un uomo. La potenza dall'alto deve venire su di noi e in noi. E questo è l'equipaggiamento che noi tutti abbiamo bisogno. Io credo senza alcun dubbio che tutti coloro che sono qui oggi sono tutti nati di nuovo per grazia, ad una vivente speranza. Ed io lo credo a motivo della parola di Dio, perché voi avete ricevuto il seme divino in voi. E nessun uomo può dirmi che il seme non è apparso. Il seme appare, il seme è apparso. Altrimenti voi non sareste qui stasera. Sareste da qualche altra parte. Tuttavia voi siete qui, dove la parola dell'ora, dove la parola di Dio viene predicata con tutte le promesse che Dio ci ha dato. Noi abbiamo specialmente in Luca due brani, Luca 21, verso 36, molto conosciuto a noi tutti. Il Signore parla là in merito a ciò che sarebbe venuto sulla faccia di tutta la terra, e poi egli arriva al punto e dice nel verso 36: vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Questo è il compimento che noi aspettiamo. Ma prima che venga il compimento, la Chiesa dovrà esercitare un ministero. Ieri sera, con una manata di fratelli, abbiamo avuto un tempo meraviglioso di circa 2 ore, condividendo la parola e pregando. E un giovane fratello seduto qui di fronte disse, dopo che gli era stato chiesto da qualcuno in merito a dove andava e gli disse al centro missionario di Krefeld così e così. E allora l'altra persona disse: ah, ci sono passato accanto molte volte. Vale a dire, quando vado al centro commerciale, qui c'è il centro missionario e qui c'è il centro commerciale. Sì, ci sono passato accanto molte volte. E sapete cosa mi è venuto in mente? Che il momento deve arrivare dove le persone passino di là e vengano qui per ricevere il cibo spirituale gratuitamente. Non giusto per dire: ah, lo conosco, ci sono passato accanto molte volte. Il momento deve arrivare dove gli eletti anche da questa città e dai dintorni non passino più accanto, ma vengano qui per ascoltare la parola del Signore. Passiamo a ciò che il nostro Salvatore ci ha promesso, vale a dire in Luca capitolo 24. Questo naturalmente è stato dato alla Chiesa lungo il cammino. Ed io chiedo a voi tutti di rispettare ciò che Dio ha detto nella sua parola. Luca capitolo 24, versi 47 e 48. E che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. L'incarico era là. E poi venne il tempo dell'attesa e poi seguì la messa in atto dell'incarico. Cari fratelli e sorelle, noi siamo riconoscenti a Dio che il messaggio, che la parola con tutte le promesse, viene annunciata in tutto il mondo. Dio sia ringraziato per questo, per tutte le porte aperte e per tutte le possibilità. Tuttavia, come già menzionato, si tratta della Chiesa nel suo insieme, che è stata chiamata fuori e che deve essere rivestita con la potenza dall'alto. E noi avremo bisogno di una doppia parte di ciò che c'era all'inizio. Una doppia parte di quello che c'era all'inizio. Noi non saremmo in grado di attirare l'attenzione verso di noi e verso il Signore, ma Dio può farlo. Egli opererà in modo soprannaturale affinché l'umanità, almeno gli eletti, siete soddisfatti che noi riempiamo il cielo senza che altre persone vengano ancora aggiunte? Dunque, io credo che il numero non sia ancora completo. Se fosse completo, allora il Signore sarebbe già ritornato. Nel momento in cui la pienezza dei gentili sarà entrata, allora il Signore ritornerà. Dunque, il numero non è ancora completo. Poi abbiamo in Atti capitolo 1 anche la promessa del nostro Signore. In Atti capitolo 1 verso 8: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria. e fino all'estremità della terra. Voi riceverete potenza, la potenza dall'alto, la potenza dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, dobbiamo sempre tenere in mente ciò che è accaduto con il Redentore per sapere ciò che è accaduto dopo con i redenti. Leggiamo al riguardo in Luca capitolo 1, Luca capitolo 1, qui sta scritto nei versi 34 e 35, Luca capitolo 1, dal verso 34. Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Dal momento che non conosco uomo, l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Qui sono scritti entrambi: lo Spirito Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Ciò appartiene insieme. La potenza di Dio, l'impatto della potenza di Dio deve diventare visibile nella Chiesa. Poi abbiamo in Atti capitolo 10 la descrizione del nostro Signore in merito al ministero che egli ha esercitato. Atti capitolo 10 verso 38, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza. Di Spirito Santo e di potenza. Atti, capitolo 2, qui ci viene detto ciò che accadde a Pentecoste. Atti, capitolo 2, verso 4. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. E poi abbiamo la descrizione direttamente dal verso 17 in Atti capitolo 2. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio Spirito sopra ogni carne. Ciò rimane in questo modo. Non può essere altrimenti. Ed ecco il punto, fratelli e sorelle. E al riguardo voglio realmente ascoltare da voi. Giusto, aspettate un po'. Ma vorrei che diceste amen a questo. Se siamo soddisfatti di presentare la Deità in modo biblico, se siamo soddisfatti di predicare il battesimo in acqua in modo biblico e praticarlo in modo biblico, allora c'è ancora qualcosa che manca. Dio deve avere successo a piazzare anche il battesimo con lo Spirito Santo in modo biblico, affinché noi, per mezzo della sua grazia, possiamo sperimentare un battesimo dello Spirito Santo biblico, perché questo è il Vangelo eterno, non può essere altrimenti. E nessuno dovrebbe pensare: ah, non è questo il movimento pentecostale? Io non sto parlando del movimento pentecostale, perché questo lo diciamo sinceramente qui. Nel movimento pentecostale la direzione principale rimane nella dottrina della Trinità e nel battesimo trinitario. Loro parlano in lingue intorno a Dio e non si lasciano guidare dallo Spirito di Dio in tutta la verità. Ma adesso, alla fine, Dio conduce come all'inizio in tutta la verità. E lo dico ancora una volta. Se noi mettiamo a confronto il libro degli Atti, e questo possiamo farlo, se lo mettiamo a confronto, allora ogni volta il battesimo in acqua e il battesimo con lo Spirito vanno insieme, vanno insieme. Ora, io stesso mi chiedo, cos'è cambiato? Vanno insieme ancora oggi, vanno realmente insieme e Dio deve e ce lo darà. In Atti capitolo 2 abbiamo nel verso 33: egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Ovunque ha luogo un'effusione dello Spirito Santo, là viene visto qualcosa, là qualcosa può essere udito. Va oltre il naturale. L'opera soprannaturale di Dio si stabilisce nel battesimo dello Spirito Santo. Ed abbiamo realmente, anche nello stesso capitolo del libro degli Atti, capitolo 2, direttamente tutto d'un fiato, ci viene detto qui nei versi 38 e 39, abbiamo entrambi nel verso 38 il battesimo in acqua e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo perché la promessa è per voi. Sempre promesse. Non ha senso parlare soltanto delle promesse in generale, delle promesse con le quali Dio ha fatto l'inizio in noi, se poi la principale promessa non viene adempiuta. Come possono allora essere adempiute tutte le altre promesse? Andiamo direttamente in Atti capitolo 8. Non abbiamo bisogno di leggere questi versi, ma qui sta scritto Atti capitolo 8, versi 15, 16 e 17. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Nella Chiesa primitiva, la fede, il battesimo dello Spirito Santo andavano insieme. È anche scritto in Atti capitolo 10, verso 47, Atti capitolo 10, verso 47. Può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Dunque, entrambi vanno sempre insieme. Ecco come è pure scritto nel capitolo 11, nel verso 15. Atti capitolo 11, verso 15. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come era sceso al principio su di noi. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. si può andare in Atti 19 e così via. Questo è il modello biblico. Fratelli e sorelle, cari amici, noi qui e in tutto il mondo, il momento è giunto in cui dobbiamo venire nella presenza di Dio in fede, chiedendogli in primo luogo di rivestirci di potenza, con autorità, per esercitare il ministero in modo degno. E poi, naturalmente, anche il dono della fede, affinché tutti i doni e tutti i ministeri vengano manifestati. Sicuramente, riguardo a questo, leggeremo domani nella Sacra Scrittura, come nella Chiesa primitiva tutti venivano battezzati in un corpo e poi i differenti ministeri venivano esercitati per grazia. E come venivano esercitati? Sotto la guida dello Spirito Santo. Riassumiamo di cosa si tratta. Per grazia Dio ci ha chiamati fuori, portandoci fuori da tutta la confusione. Ci ha separati, ci ha purificati e santificati. Per grazia Egli ha posto il seme della parola nelle nostre anime. Ciò è stato operato per mezzo del suo Spirito, per manifestare la vita. E noi possiamo dire con Paolo: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Dunque, siamo diventati figli di Dio per grazia. Ma adesso si tratta che noi, quale membra del corpo di Gesù Cristo, veniamo battezzati insieme, come è scritto in 1 Corinzi, capitolo 12, 13 e 14. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Così è scritto in Efesini. Dunque, una chiesa che viene riportata al principio. Una chiesa attraverso la quale Dio può glorificare se stesso. Una chiesa che è il tempio vivente del Dio vivente, nella quale il Signore può di nuovo dimorare e camminare in mezzo a noi, e che noi siamo trovati come suo popolo, che Dio possa mostrare la differenza fra coloro che realmente credono e coloro che non credono, fino al punto in cui le vergini stolte grideranno: dateci del vostro olio. Che una tale effusione dello Spirito abbia luogo, in modo che altri vedano e ascoltino. Non si tratta di me, si tratta realmente che la parola di Dio venga confermata, sia confermata quale verità. E che non diciamo soltanto in teoria, siamo stati condotti fuori con mano potente e Dio ha operato grandi segni e prodigi, confermando la sua parola e il suo profeta, come è scritto nel profeta Daniele. Dopo l'uscita viene il tempo della prova e poi, con l'aiuto di Dio, deve seguire l'entrata in tutte le promesse, nella terra della promessa. E noi siamo veramente molto vicini prima che ciò accada. Molto vicini, che possiamo credere la parola del patto e che Dio possa confermarla in tale maniera come al principio. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Noi pregheremo che Dio lo faccia accadere per grazia. Oggi l'inizio può essere fatto. Noi siamo stati riscattati tramite il sangue dell'agnello. Siamo diventati proprietà di Dio. Tuttavia, ricordate, la fine sarà coronata. Non dimenticate mai Ezechiele 20. Dio giurò per se stesso 3 volte. Io vi darò la terra. Il coronamento della creazione, la più bella nazione dove scorre latte e miele. E Dio è il Dio del patto. Egli ha fatto un patto. Non fu il sangue applicato sugli stipiti? Non li fece Dio uscire con mano potente? Non diede loro abbastanza manna? Non fece uscire acqua dalla roccia? Non si è Dio preso cura di ogni cosa? E poi è scritto, tuttavia mi hanno bestemmiato, mi hanno disprezzato. Non hanno creduto in me. Hanno rotto il patto. Fratelli e sorelle, questo non si ripeterà con noi e non può ripetersi con noi. E qui si applica sempre la parola, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ed oggi Dio vuole attirare la nostra attenzione sul fatto che l'ubbidienza è necessaria. L'ubbidienza alla parola è necessaria affinché tutte le promesse possano essere adempiute per grazia. Chi legge il Salmo 95 scoprirà che Dio giurò nella sua ira, non entreranno nel mio riposo. Tuttavia, ecco il punto. Nell'Antico Testamento c'era il vecchio cuore, non un nuovo spirito, non un nuovo cuore, non una nuova vita. E perciò Dio ha fatto un nuovo patto in Gesù Cristo, il nostro Signore. E il sangue del nuovo patto fu sparso affinché in noi tutte le cose possano diventare nuove e non più la nostra volontà, ma che la volontà di Dio sia fatta affinché non bestemmiamo più Dio tramite le nostre vie e il nostro agire, ma che possiamo camminare nelle sue vie in ubbidienza alla sua parola, affinché Egli possa essere realmente con noi. Per essere sincero, io bramo questo, che Dio si manifesti in mezzo a noi. Egli ci ha dato la sua parola, ci ha dato le sue promesse, ci ha dato il timore per la sua parola e una fede vivente in ciò che Egli ha promesso. Dovrebbe Egli spezzare il nuovo patto? Questo è impossibile, è impossibile. Dio non spezza il patto, ma le persone hanno spezzato il patto con Dio e continuano per le loro vie. Lo ripeto, a cosa serve il Talmud di Gerusalemme o il Talmud babilonese o il Gemara? A cosa servono tutte le descrizioni, i 613 diritti e doveri? A cosa serve il sabato? A cosa serve? Se Dio ha dovuto dire, non entreranno nel mio riposo. Dunque, fede e ubbidienza sulla via di Dio finché l'ultima promessa trovi il suo adempimento. Ora, brevemente, uno sguardo nei 2000 anni della Chiesa del Nuovo Testamento. La grande decaduta, l'idolatria. Tutte le cose sono state cambiate, non è rimasto nulla di come era al principio. Tutto è stato interpretato in modo errato e praticato in modo differente, affinché non fosse lasciato nulla dell'originale. E nessuno dovrebbe essere arrabbiato con me quando dico che nella Chiesa di Roma nulla, realmente nulla, è conforme alla Sacra Scrittura. Nessuna dottrina né pratica. Tutti hanno il diritto di credere ciò che loro credono. I musulmani tutti possono credere ciò che vogliono, ma il popolo di Dio crede come dice la scrittura. Il popolo di Dio crede come dice la scrittura. E soltanto chi crede come dice la scrittura dà onore a Dio. Non lo bestemmia, ma onora Dio. Quando noi crediamo come dice la parola di Dio. Spero che non vi vergognate di questo, anche se siamo disprezzati dalle persone come essendo una setta e ogni genere di cose, non ha importanza. La cosa importante è che noi serviamo la parola di Dio nel nostro cuore e che la meditiamo e la crediamo. Quanti pregheranno di più da oggi affinché Dio faccia sì che il momento venga in cui siamo realmente rivestiti con la potenza dall'alto, come nella Chiesa primitiva, rivestiti di potenza. Giusto per menzionare anche questo, il fratello Branham aveva realmente un ministero, come è scritto in questo libro, Autorità Divina. E il fratello Branham ha detto che ciò che Dio ha fatto attraverso l'angelo della Chiesa, ciò avrebbe avuto luogo pure con la Chiesa. Non semplicemente un uomo, ma tutta la Chiesa sarà inclusa. E Dio distribuirà doni e ministeri per mezzo della sua grazia. Noi siamo giusto prima del più grande operato di Dio che il mondo abbia mai visto. Proprio alla fine, Dio scuoterà i cieli e la terra. Ed è scritto che il cielo risponderà alla terra. Quello che Dio ha deciso nel cielo e ciò che ha detto nella sua parola accadrà sulla terra. Diventerà realtà, così certo come Dio l'ha detto. Possa la benedizione del Dio Onnipotente restare su noi tutti per grazia. E possa la sua parola anche stasera non ritornare a vuoto, ma compiere ciò per cui Egli l'ha mandata. Siate incoraggiati. Siate incoraggiati. Non voi né io. Lui. È Lui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. In Lui noi possiamo confidare. Egli confermerà la sua parola e farà ciò che ha promesso. Noi crediamo ed Egli agisce di conseguenza. Benedetto sia il suo meraviglioso nome. Amen. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore. Ringraziamolo insieme per quello che Egli ha già fatto e per quello che farà. Cantiamo così qual sono. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè. Mentre abbiamo i nostri capi chini, permettetemi di chiedere se ci sono in mezzo a noi speciali richieste di preghiera che possiamo portare insieme davanti al Signore. C'è qualcuno nel bisogno? Ci sono speciali richieste sia per voi che per altri? Pregheremo gli uni per gli altri? E insieme crederemo e il Signore confermerà la sua parola. I malati saranno guariti, coloro che sono legati saranno liberati e chi è perduto sarà salvato. Il Signore è presente. Preghiamo ancora una volta insieme. Noi tutti alziamo le nostre voci. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Anche se siamo deboli secondo il corpo, Tu sei forte, oh Dio, e la Tua parola è una parola onnipotente. Ti ringraziamo per la Tua presenza. Ti ringraziamo per l'opera del Tuo Santo Spirito in mezzo a noi. Oh, caro Signore, salva chi è perduto, libera chi è legato, guarisci chi è ammalato e battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Conferma la Tua parola in mezzo a noi. Dona la restaurazione, affinché tutte le cose siano restaurate nella loro condizione originale, perché così è come Tu hai promesso. Ti ringraziamo per questo e lodiamo il Tuo nome. Caro Signore, noi glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Alleluia! Lode a Dio, alleluia, glorificate la potenza del sangue, della parola e dello spirito. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, oh, alleluia, signe. Benedici in tutto il mondo, benedici il tuo popolo in tutto il mondo. Fa qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario per mezzo della tua parola e tramite la potenza del tuo sangue. Lode, onore e gloria. Alleluia. Alleluia. Oh, oh, Tu sei in mezzo a noi, tu sei presente, tu parli, tu operi, tu salvi, tu guarisci, tu dai rivelazione, tu dai rivelazione. Benedetto sia il tuo nome, il tuo meraviglioso nome di Gesù.
Alleluia. Alleluia. Oh, oh,
grazie a te. Grazie siano rese a te. Caro Signore. Tu hai una schiera riscattata col sangue che riceve la tua parola. Lode siano a te. Lode a te. Caro Signore e Salvatore, vogliamo essere riempiti con lo Spirito Santo, con lo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo, con la potenza dall'alto, con la potenza di Dio, con la potenza di resurrezione, con la potenza vivificatrice. Alleluia! Oh Dio, abbi la tua via. Abbi la tua via. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Cantiamo O è Gesù, O è Gesù.
Amen.